Mille Voci con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
E bentornati all'ascolto di Mille Voci per questa nuova edizione di venerdì 13 ottobre dedicata alla riapertura della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano. In regia tecnica ci assiste Mario Craga, ai telefoni Karin Condolf, dietro le quinte come tutta la settimana Nicola Colotti e al microfono con voi Rossana Maspero. Se ne è molto parlato in questi giorni e a ragion veduta. Chiesa madre della diocesi e principale luogo di culto ticinese dalla storia peraltro antica, secolare, la cattedrale di San Lorenzo di Lugano sarà riconsegnata a tutta la popolazione alle ore 17 di oggi, venerdì 13 ottobre dunque. Dopo 7 anni di impegnativi lavori di restauro conservativo dell'interno, un investimento di 16 milioni circa, la cattedrale torna dunque a risplendere per tutti i fedeli con una serie di manifestazioni che coinvolgono l'intera popolazione. Mille Voci di questa mattina dunque accompagnerà naturalmente virtualmente, usando anche l'immaginazione del nostro pubblico, il pubblico stesso, alla scoperta dei vasti lavori di ripristino e restauro che hanno coinvolto un centinaio di ditte artigianali locali per comprenderne valore, portata e bellezza, ma anche per cercare di capire l'importanza della cattedrale come punto di riferimento per i fedeli della diocesi. Numerosi gli ospiti tra poco in studio con noi che vi presenterò, ma voglio subito chiedere a Don Zanine, vicario generale della Curia di Lugano. Dunque, domani, sabato 14 ottobre alle 9:30, si celebrerà di fatto la prima messa. Che importanza riveste questo momento per la diocesi e come apparirà la cattedrale rimessa a nuovo per chi vi entrerà?
Buongiorno a tutte e a tutti. Certo, è un momento storico, non solo per il cantone ma per tutta la chiesa che è a Lugano. Per la prima volta dopo 7 anni entreremo nella nostra cattedrale a celebrare la messa, a celebrare l'Eucaristia. Sarà un momento importantissimo ed emozionante, presieduto per la prima volta dal vescovo Valerio, perché da quando è stato ordinato per la prima volta celebrerà dentro la cattedrale. Entreremo in uno spazio luminosissimo, uno spazio che è rimasto quello perché il restauro è conservativo, ma uno spazio anche nuovo e splendido, soprattutto nell'area del presbiterio, con il nuovo altare, il nuovo ambone e la nuova cattedra in pietra di Saltrio.
Quindi uno spazio di preghiera, uno spazio di incontro, come deve essere una chiesa, tanto più una cattedrale, uno spazio di meditazione, uno spazio per pensare, uno spazio per i fedeli, ma non soltanto per i fedeli. Questo credo che sia molto importante, uno spazio per la cittadinanza e non soltanto per l'intera diocesi. Allora noi oggi vogliamo provare a farvi vivere a modo nostro, naturalmente, attraverso le parole e le emozioni, per l'appunto le emozioni che potete provare tra pochissimo dal vero.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Ever mountain blow the dust away. SOS. Are you looking for that sweet caress? Are you untouched like Mother Virgin Mary? Are you a queen, a whore, or a fairy? Ooh, suits you, sir. You're the king of dandies. This is the supper. Pose a pimp, hillbilly, or hipster. Show me how you show me how. Dress up like you want to, like you and only you know how. So dress up like you want to. The world's a stage, so play your part. So dress up or go naked. You know, you can't fake it. So dress up as you like it. You know that you're worth it. Dress up, yeah. You gotta dress on up. You gotta dress on up. Come on now. Yeah, you gotta dress on, dress on, dress on up. Come on, come on. Yeah, you gotta dress on up. You gotta dress on up.
Ed eccoci dunque, la cattedrale di San Lorenzo di Lugano sarà riconsegnata oggi alle 17 con una cerimonia ufficiale a tutta la popolazione dopo 7 anni di impegnativi lavori di restauro conservativo dell'interno della cattedrale stessa. La cattedrale è dunque tornata a risplendere per tutti i fedeli con una serie di manifestazioni che coinvolgono l'intera popolazione. Allora abbiamo pensato di accompagnarvi virtualmente alla scoperta dei lavori di ripristino e di restauro e lo facciamo in compagnia dei nostri numerosi ospiti addetti ai lavori e sono in studio con noi. Intanto Simonetta Biagio Simona, responsabile dell'ufficio beni culturali, l'architetto Endrio Ruggero, caposervizio monumenti dell'ufficio dei beni culturali, l'architetto Franco Pessina, direttore dei lavori di restauro, accompagnato dall'architetto Stefano Alberio e don Nicola Zanini, che avete già sentito, vicario generale della Curia di Lugano, che ringrazio per essere arrivati ai nostri microfoni. Più tardi, attorno alle 11:30, con un po' di fortuna, ci verrà a trovare il maestro Diego Fasolis, che sta facendo le prove, e ci racconterà l'emozione che sarà tornare a dirigere il coro dei barocchisti in cattedrale proprio per l'inaugurazione e la riapertura. La cattedrale di San Lorenzo ha subito un primo restauro che riguarda la parte esterna e la facciata tra il 2000 e il 2004, se non vado errata. E questo grazie all'impegno del vescovo emerito Don Mino Grampa, che raccogliendo fondi nel 2010 poi ha dato all'architetto Franco Pessina la consegna, che ha ripreso in mano il progetto poi di Tita Carloni, che a suo tempo aveva abbandonato nel 2004 per divergenze.
Non ho preso in mano il progetto di Tita Carloni,
D'accordo, le è stato consegnato e lei ha fatto un suo progetto.
Esatto.
Allora, architetto Franco Pessina, il ruolo di progettare e impostare i lavori e la creazione del nuovo presbiterio mantenendo l'altare barocco, cosa ha significato? E in cosa è costituito il lavoro di progettazione?
Ma praticamente è costituito nel senso di che è stato imposto dall'ufficio dei beni culturali che il frontale dell'organo del Cinquecento doveva restare nella chiesa, però non era possibile. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito apposta un edificio, praticamente il museo detto, no? Che è alto ben, quanto è alto? Adesso non mi ricordo neanche più o meno, 10-15 metri, no? E di trovare a posto proprio questo pezzo specifico e molto importante per il... molto importante, chiuso, finito, insomma, cosa devo dire?
Però, architetto Pessina, credo che un restauro d'eccellenza che lei ha coordinato nell'ampio progetto presenti delle novità molto importanti. Forse, mi corregga se sbaglio, la più evidente è l'altare, il nuovo ambone e la nuova cattedra.
Sì, va benissimo, però sono costruiti secondo una precisa collocazione.
Certo.
Che definisce le qualifiche di ognuno di questi elementi, no? Praticamente.
Simonetta Biagio Simone, in qualità di responsabile dell'ufficio beni culturali, le chiedo cosa ha voluto dire dedicarsi a restauri conservativi di uno dei più, credo, complessi e impegnativi progetti degli ultimi 20 anni nella Svizzera italiana, prima per la parte esterna e la facciata, in questa seconda fase per tutti gli interni.
Sì, buongiorno. In effetti, dice giustamente, questo è stato il restauro che ha più impegnato l'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali negli ultimi 20 anni, proprio per la complessità di tante necessità di intervento, sia strutturali, quindi sulla parte architettonica, anche sulla copertura del tetto, poi sui problemi di umidità che affliggevano la cattedrale, anche un po' i dintorni, e poi tutto il grande intervento sugli apparati decorativi interni, oltre naturalmente il coordinamento con l'architetto per il rifacimento del presbiterio. L'Ufficio dei Beni Culturali ha un ruolo di sovrintendenza, il che significa che ha partecipato alla messa a punto, alla definizione dei criteri del restauro, delle linee di intervento, e poi ha regolarmente seguito con sopralluoghi, incontri regolari, più volte al mese, tutta la fase dello svolgimento dei restauri.
Ecco, da questo capiamo quanto sia stato un lavoro impegnativo, concertato, penso che sia forse la parola più giusta da usare, certo, tra molte competenze. Quindi ha coinvolto molte persone, molte competenze, e forse anche da qui intanto l'ottimo lavoro di cui tutti danno ragione in questi giorni, ma anche qualche, non dico problema, ma evidentemente in 7 anni di lavoro ci saranno stati dei momenti difficili. Magari avremo anche il modo di vedere quali sono stati i nodi. Architetto Andrea Ruggero, gli affreschi costituiscono un valore ed un patrimonio artistico e culturale per la cattedrale. Come vi siete mossi, per esempio, pensando ai rischi di umidità?
Ma buongiorno innanzitutto anche da parte mia. La cattedrale, come è stato detto prima, evidentemente è un grande contenitore di elementi storico-artistici, di cui gli affreschi sono solo un elemento costitutivo. Poi bisogna intendersi su cosa intendiamo per affreschi. Abbiamo degli affreschi tardo romanici, degli affreschi barocchi, e abbiamo anche gli ultimi, l'apporto dell'architetto Guidini, l'intervento di inizio Novecento, 1905-1910, che ha determinato in una maniera così forte e incisiva l'aspetto attuale della cattedrale, dove c'è stato questo intervento fatto dagli artisti Ernesto Rusca e in minor parte Antonio Barzaghi Cattaneo, che hanno dato questa immagine che oggi vediamo, anche con una tecnica Bonfresco. Quindi noi siamo stati confrontati a degli affreschi, ma anche
che
ad altri
hanno attraversato
elementi,
i secoli,
esatto, quindi con delle problematiche, certo, delle metodologie di intervento differenti, con problematiche di conservazione anche differenti. Quindi è stato anche un gran lavoro quello di mettere a punto delle metodologie di intervento proprio
mirate di volta in volta
sugli elementi costitutivi, non solo gli affreschi, ma anche gli elementi lapidei, le vetrate storiche, i marmi delle cappelle barocche, i pavimenti lapidei pure fatti da Guidini a inizio Novecento, e gli arredi lignei antichi anche novecenteschi aggiunti anche a inizio Novecento.
Ecco, questo dà l'idea di quanto lavoro anche artigianale molto differenziato ci sia stato. Ma quali sono stati i problemi tecnici che avete trovato, i problemi maggiori, forse quelli che hanno creato dei momenti problematici di conseguenza?
Beh, occorre dire che la cattedrale è sempre stata contraddistinta da gravi problemi di umidità che si sono manifestati nel corso dei secoli, che sono stati poi anche l'elemento principale di intervento a inizio Novecento. Occorre ricordare l'arrivo, per esempio, della ferrovia a fine Ottocento, la costruzione anche della funicolare sempre a fine Ottocento, che hanno stravolto un po' quella che era la morfologia della situazione del pendio, e che hanno acuito un po' i problemi di umidità della cattedrale, che è sempre stata afflitta da gravi problemi. Guidini aveva tentato inizio Novecento, costituendo un vespaio, di risolvere questi problemi di umidità, evidentemente con i metodi dell'epoca. Noi con l'architetto Pessina e con il suo collaboratore Alberio, d'intesa evidentemente con la committenza e con la cura, abbiamo cercato di migliorare questi aspetti, intervenendo sulla struttura. Molti lavori che per chi andrà a visitare la cattedrale non saranno visibili, proprio perché è stato svolto un gran lavoro a livello di sottostrutture per la raccolta delle acque e l'evacuazione delle stesse acque che prima attraversavano letteralmente la cattedrale. Quindi un gran lavoro non visibile, lavoro che poi è proceduto in una fase successiva per migliorare quelli che erano gli aspetti dei problemi generati dall'umidità su tutte le varie elementi, pavimenti, affreschi, pareti. Quindi interventi mirati, adesso entrare nel dettaglio qui
non sarebbe nemmeno
tempo,
radiofonico,
no, esatto.
Credo.
Però interventi a tutti i livelli, però il problema dell'umidità, diciamo, è quello che ci ha più afflitti. Sì.
Architetto Pessina, quante professionalità ha coinvolto un progetto del genere? Io immagino tantissime.
Io penso che sono almeno una
un centinaio di imprese, sì, sì, tra artigiani, sì, sì, consulenti, eccetera.
Esatto. Locali.
Locali.
Per lo più locali.
Per lo più locali,
sì, sì,
tranne l'organo che è stato restaurato appunto dalla Mascioni, che era colui che l'aveva costruito a inizio Novecento.
Esatto. Molto interessante, quindi perfettamente filologici anche nel restauro, che è un aspetto fondamentale, importante, anche garanzia di qualità, anche di fascino, possiamo dirlo, Don Zanini, no? Possiamo anche poi, perché il tutto è per riconsegnarlo alla popolazione, ai fedeli e quindi alla diocesi, e credo che questo sia un aspetto importante, l'aspetto emotivo che ne può scaturire. Tanto lavoro che può portare ad un risultato che diventa poi anche interiore per ognuno.
Certamente, a tutti i livelli. La cattedrale è una chiesa, dentro la chiesa noi celebriamo i misteri della nostra salvezza e dentro l'ambito della celebrazione tutti i sensi sono coinvolti. E entrando oggi in cattedrale davvero questo sarà possibile, gli occhi, i colori, la luminosità, i vari simboli, anche l'udito attraverso l'organo che abbiamo citato, io non lo sentivo da quasi 20 anni, è emozionante davvero risentire la musica che esce da questo organo storico, e certamente anche questo aspetto ci aiuterà a celebrare meglio il Signore.
Nel frattempo c'è Fausto che voleva intervenire, ma purtroppo abbiamo perso la comunicazione, per cui se volesse riprendere e richiamarci siamo ben felici di accoglierlo in questa nostra chiacchierata. Dicevamo, molte professionalità che sono state coinvolte in questo lavoro concertato, complesso, lungo, molto interessante, che però raccontano anche quanta, come si dice oggi, know-how, quanto sapere c'è nella Svizzera italiana attorno a questi lavori. Credo che questo sia da non sottovalutare, cosa che forse molti di noi non sapevano.
Certamente, ci siamo confrontati con diverse ditte in ogni settore e con loro si è sempre cercato di trovare la soluzione migliore per avere poi il risultato migliore.
Questo sicuramente, no? E credo che questo sia un aspetto molto importante. Forse una parola la possiamo dire, non so chi di voi è più adatto a rispondere, al fatto che i costi sono stati notevoli, ma c'è stato un grande apporto privato anche al sostegno di questi costi, che sono durati 7 anni.
Sì, certamente, come citava lei all'inizio, abbiamo raggiunto la cifra di 16 milioni, poco meno, con un preventivo comunque di 15 milioni, quindi direi con queste cifre siamo dentro i limiti. Buona parte, mi pare 7 milioni, vengono da Confederazione, da Cantone, da Comune di Lugano, tutta la restante parte è stata raccolta su iniziativa, dobbiamo dirlo e dobbiamo dire a lui un grande grazie, tramite il Vescovo Pier Giacomo Grampa, attraverso fondazioni, associazioni, ma tanti, tanti, tanti privati che comunque, come l'obolo della vedova del Vangelo, ci hanno aiutato a coprire questa spesa che non è ancora del tutto coperta, manca ancora qualche cosa, ma certamente la generosità è stata davvero tanta.
È stata tanta ed è stata importante. Noi tra poco avremo il piacere, e spero che le cose vadano in quest'ordine di idee, di avere con noi anche Diego Fasolis, che domenica alle 17 allieterà tutti con un concerto col coro e i solisti della RSI, Concerto Palatino, i barocchisti e l'ensemble More Antico. E credo che questo sia davvero interessante, anche perché lui l'aveva vissuta prima e torna a viverla in modo diverso domenica alle 17. Quindi noi vogliamo anche un po' tastare il terreno di quelle che possono essere le emozioni. Ma, Andrea Ruggero, posso chiederle, in fondo una chiesa, nella fattispecie una cattedrale, è un sedimento di storia e di arte, l'abbiamo capito anche dalle sue parole pochi minuti fa, testimonianze di epoche diverse, stili molto diversi. Ecco, la cattedrale di San Lorenzo racchiude diverse tappe decorative, lei le ha ben raccontate in un qualche modo, ma possiamo fare una breve carrellata in modo che anche il nostro pubblico, magari anche aiutandosi con le immagini e i filmati che la RSI ha già comunque messo in rete in questi giorni e che ha già regalato a chi voleva vedere appunto le nostre emissioni, dare un'idea virtuale di quello che si può incontrare?
Sì. Riassumere in pochi secondi la storia di un edificio così importante è un po' ambizioso, ma vediamo un po' di cercare di dare qualche indicazione. Ma le origini della cattedrale San Lorenzo, che ricordo è sotto tutela federale dal 1908 ed è iscritta come monumento cantonale dei monumenti storici, sono antiche, premillenarie, risalgono almeno all'alto medioevo. La chiesa è menzionata con il titolo di plebana nell'818 e con quello di collegiata nel 1078. Ricordo anche che è diventata cattedrale solo nel 1888. L'edificio attuale, impianto basilicale, evidentemente il risultato di varie fasi costruttive risalenti, come si diceva prima, a epoche diverse. Diciamo che dell'antica chiesa romanica, probabilmente orientata, rimangono la struttura principale della navata con i pilastri e i resti degli affreschi, il tronco del campanile fino all'orologio per chi ha modo di percorrere la discesa o la salita verso la stazione, i lacerti pittorici in controfacciata e sopra le volte della navata che non sono visibili perché sono nel sottotetto. Diciamo che nel corso del 400 la chiesa medievale è stata ampliata verso ovest, diciamo verso la ferrovia, tanto per capirci, con la costruzione della quarta campata e con l'aggiunta del coro, quello che vediamo attualmente. A fine 400 si è costruita anche la sagrestia e l'originario soffitto ligneo romanico è poi stato sostituito dalle volte a crociera che vediamo ancora oggi. A cavallo tra 5 e 600 sono state costruite tutte le cappelle laterali, quindi in rottura sui fianchi della navata, e anche l'oratorio del Santissimo Sacramento, che è quell'edificio che si vede lambire la funicolare. Tra le cappelle molto care ai luganesi vi è evidentemente Santa Maria delle Grazie, fondata nel 1494 e ricostruita tra il 1771 e il 1774. E tra gli elementi maggiori chiaramente la facciata lapidea in saltro e marmo di Carrara, che rappresenta uno dei maggiori capolavori del Rinascimento lombardo, e il monumentale altare barocco al centro del presbiterio che ha subito tanti progetti anche di eliminazione, ma che è ancora lì a testimoniare questa importante fase storica, con le sue statue di San Lorenzo e Santo Stefano, e sul coro il ciclo pittorico molto importante dei fratelli Torricelli, fatto nel 1764, e anche il tabernacolo lapideo sempre in saltro del 1510 di Tommaso Rodari, che trovate nella quarta campata. E poi occorre ricordare che però l'aspetto attuale dell'edificio, con qualche demolizione, i pulpiti e le balaustre fatte diciamo negli anni nella seconda metà del Novecento, è quello importante, incisivo, risultante dal restauro si può anche disquisire su questo termine, di inizio Novecento, voluto dal vescovo Alfredo Primo Rosini e condotto, come dicevo prima, dall'architetto Augusto Guidini e nella prima parte anche dall'architetto Otto Maraini, che poi ha abbandonato per divergenze sugli indirizzi di intervento in una fase successiva, con l'importante apporto decorativo di Ernesto Rusk e in minor parte di Barzaghi Cattaneo, che dicevo prima all'inizio. Quindi l'aspetto che vediamo oggi è questa unità formale, spaziale, architettonica e decorativa voluta da Guidini a inizio Novecento, che noi abbiamo restaurato e mantenuto.
Questo è l'aspetto più appariscente per noi che entriamo, no? Possiamo dire che c'è un pezzo di storia, non solo di storia artistica, che è quella che ci ha mano a mano raccontato nel tempo Andrea Ruggero, ma anche un pezzo di storia, lasciatemi usare questo termine impreciso, della società della Svizzera italiana, e quindi anche di passaggi di artisti, ma anche di accoglienza, di interesse attorno a questo. Lo chiedo a Simonetta Biagio Simona.
Ma sicuramente la cattedrale riunisce, fa in fondo una sintesi di tutti quei momenti storici che hanno interessato la città di Lugano e tutto il cantone. È estremamente interessante trovarne queste tracce stratificate all'interno della cattedrale, ed è stato uno degli intendimenti proprio quello di lasciar emergere tutte le varie fasi e varie situazioni che nel corso dei millenni praticamente si sono succedute, sono la testimonianza di grande creatività artistica, ma anche di grandi, in fondo, sacrifici delle persone, degli artigiani, degli architetti e della popolazione, che ha sempre, esatto, manifestato un grande attaccamento alla cattedrale di Lugano.
Proprio questo intendevo dire, no? Quindi c'è proprio la nostra storia dentro la cattedrale, dentro le mutazioni secolari, dentro i tentativi anche di aggiungere, di omaggiare, di creare da parte di tutti gli artigiani e gli artisti. Volevo ancora sapere, prima di uno stacco musicale, attendendo l'arrivo di Diego Fasoli, magari l'architetto Stefano Alberio ci può aiutare assieme all'architetto Franco Pessina, dal punto di vista invece del vostro progetto come studio architettonico. Ecco, qual è stata la fase che ha creato più dubbi, problemi, ma anche emozioni forse?
Ma uno dei problemi principali è stato appunto il restauro di un edificio storico che va studiato e compreso in tutta la sua complessità. Senza dubbio il presbiterio è stato l'elemento, diciamo, principale che si è dovuto studiare maggiormente, e appunto il nuovo presbiterio è stato definito, diciamo, sotto un tracciato regolatore ben preciso, cioè l'altare corrisponde al centro delle volte dell'ultima campata. La posizione dell'altare poi ha anche determinato la posizione della cattedra e del lambone. Altri grossi problemi è stato appunto la ricerca di questa pietra di saltro con cui è stato eseguito il presbiterio, in quanto la cava, che esiste ancora ma non viene più utilizzata per estrarre questi tipi di blocchi, e quindi è stata una lunga, diciamo, ricerca affinché appunto si è riuscito a trovare i pezzi migliori per appunto costruire questi nuovi elementi che caratterizzano appunto la chiesa. Altre problematiche principali, appunto, come aveva già detto l'architetto Andrea Ruggero, è stato il problema dell'acqua. Infatti si è provveduto a rifare sia le coperture, che avevano, diciamo, danneggiato tutti gli apparati decorativi, sia tutti i risanamenti, diciamo, sottosuolo, e quindi ogni giorno era una scoperta man mano che si procedevano con gli scavi. Infatti molte, appunto, questi interventi sono completamente nascosti, ma basti pensare che intorno alla cappella del Santissimo Sacramento si sono creati delle intercapedini per ventilare, che sono profonde anche 3 metri, totalmente interrate. Un altro, diciamo, elemento che ha caratterizzato è stato anche ad esempio l'altare della cappella di San Pietro, che è la terza cappella entrando sulla destra, dove appunto l'altare era completamente dismesso, diciamo, a causa delle infiltrazioni di acqua. Ecco. questi sono stati un po'
i momenti critici e i momenti cruciali. Dunque io chiedo a tutti voi naturalmente di rimanere all'ascolto anche del nostro brano musicale che adesso vi vogliamo offrire, e però invito anche il nostro pubblico, se lo desiderasse, ad intervenire via WhatsApp, SMS, ma ancor meglio se preferite telefonarci direttamente per raccontare, forse naturalmente non l'avete ancora potuta vivere, tra poche ore la potrete vivere, ma forse l'attesa, le emozioni e cosa ha significato e che cosa significa per la popolazione, per la diocesi tutta, la cattedrale di San Lorenzo di Lugano.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
If love was a word I don't understand, simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Simply sound, four letters. Are you loving the pain?
Raggiunti in studio il maestro Diego Fasolis, che domenica 15 ottobre alle ore 17 dirigerà il concerto previsto per la riapertura con il coro dei solisti della RSI, Concerto Palatino e Barocchisti e l'ensemble More Antiquo. Buongiorno e ben arrivato intanto, so buongiorno, che state provando,
buongiorno.
Giusto?
Sì, buongiorno a tutti.
Quindi è un momento caldo.
Allora, tanto dico che il Concerto Palatino purtroppo non ci sarà. No, nel senso che il Concerto Palatino è un ensemble di tromboni e cornetti, purtroppo, che hanno nel 97 registrato con noi questo Vespro di San Lorenzo, però un paio malati, un paio non disponibili, abbiamo preso altri cornetti e tromboni che comunque collaborano con noi regolarmente, quindi tutto barocchisti, tutto fatto
barocchisti
in casa.
Benissimo, ancora, come dire, da cosa nasce cosa, si dice in questi casi, no? Da un problema di solito nascono anche emozioni diverse. Intanto, quale emozione, Diego Fasolis, visto che da sempre tu hai diretto musica sacra e al tempo dei Vesperali addirittura con la RSI registravate anche in cattedrale?
Beh, poi tanti dischi. Non io, ma il mio predecessore, sì, cioè Edwin Lörer, il fondatore di questo coro, per anni ha registrato la musica sacra, esatto, in cattedrale, e quindi c'era un rapporto, diciamo, di grande fiducia reciproca con le istituzioni, e questa era la ragione per cui poi il coro e l'orchestra della radio stavano sempre a fare il concerto di Pasqua e anche il concerto di Pentecoste. Tradizione purtroppo caduta per motivi finanziari, che andrebbe ripristinata. Io però sono in fase di, diciamo, di prepensionamento, per cui sarà poi il mio successore a occuparsi di queste cose.
Come si suole dire, la butto là.
No, beh, no, è peccato, ci sono, certo, grandi momenti.
Soprattutto
allora,
adesso.
Io mi ricordo comunque le messe di Pasqua in cattedrale come una grande emozione, cioè non solo musicale ma anche spirituale, quindi perché privarsi di questo?
Ecco, e l'emozione invece di entrare in cattedrale per dirigere domenica alle 17? Con una cattedrale rinnovata, più luminosa?
Ma diciamo, purtroppo sto in uno stato di stanchezza talmente profonda che temo che non ci sia grande spazio per l'emozione, devo riuscire a stare in piedi e a far funzionare le cose. Però indubbiamente, sì, poi al momento opportuno ci sarà sicuramente, non tanto forse un'emozione, ma una commozione, il desiderio di essere presenti per un evento così importante. È un'istituzione, diciamo, importante la nostra, la RSI, che da anni genera praticamente la cultura musicale di questo paese, ed ecco qui l'occasione di confermare, tra l'altro nel 450esimo della nascita di Claudio Monteverdi eseguiremo tutte musiche sue, e devo dire che già nello studio 2, adesso dove stiamo provando, perché stasera c'è il concerto dell'orchestra nell'auditorio, ci sono delle vibrazioni che poi nell'ambiente giusto, tra l'altro la cattedrale di Lugano ha un'acustica
stupefacente. Ecco, questa è la domanda.
E quindi sì, ce lo godremo appieno.
Noi ti lasciamo tornare al lavoro perché ti abbiamo strappato alle prove, come dicevamo, Diego Fasolis, però una domanda da perfetta ignorante. Con tutti questi lavori di restauro l'acustica non è cambiata?
Ma penso che se è cambiato lo sarà minimamente, perché la situazione, diciamo, degli arredi fissi, diciamo, eventualmente ci costringe a qualche soluzione logistica diversa da quella che avevamo negli anni precedenti, però dal punto di vista acustico non sarà, diciamo, qualche metro quadrato di risonanza in più a cambiare la sostanza, diciamo la struttura architettonica della chiesa è quella, e quindi il risultato acustico sarà quello.
Bene, ti lasciamo andare al lavoro, naturalmente appuntamento domenica 15 ottobre alle ore 17 con il concerto diretto dal maestro Diego Fasolis e il coro dei barocchisti. Grazie ancora, buon lavoro Diego, grazie.
Vescovo di saluto.
Benissimo, intanto noi però abbiamo ancora parecchie cose da raccontare e da raccontarci. Intanto abbiamo recuperato, anche se indirettamente, il signor Fausto che si chiedeva perché tanti anni, ovvero 7 anni, per restaurare l'interno della cattedrale. Forse la risposta la possiamo chiedere a Simonetta Biagio. Simone?
Sì, io credo che quanto già descritto prima sulla ricchezza delle opere della cattedrale e la necessità di interventi così complessi, così delicati, sia all'esterno che all'interno, dia già una prima risposta all'ascoltatore. Si può anche aggiungere che sempre nel caso di restauri di edifici c'è una prima fase di messa a punto delle metodologie di
studio,
intervento,
di studio
anche del monumento, di approfondimento storico-artistico del monumento, che è fondamentale per poi intervenire bene
per non far
di
molte
seguito.
Sbagliate.
È molto meglio prendersi del tempo prima, all'inizio, nella fase preliminare, e definire bene, chiarire bene i punti, sia con la committenza che con lo studio d'architettura, con gli artigiani, con i restauratori, piuttosto che iniziare velocemente e poi avere
dei rallentamenti
e interruzioni.
Certamente.
Poi evidentemente ci sono state tutta una serie di discussioni, di approfondimenti, proprio per trovare la soluzione migliore, più consona, sia dal punto di vista liturgico sia dal punto di vista del monumento, per la soluzione della questione del presbiterio.
Ruggero?
Poi bisogna ricordare che la cattedrale, la mole della cattedrale, non c'è un centimetro quadro della cattedrale che non è decorato, affrescato o dotato di un apparato decorativo. Quindi siamo stati confrontati con centinaia di metri quadri di affreschi, di marmi, di elementi lignei. Quindi veramente siamo confrontati con i tempi del restauro e non quelli dell'edilizia tradizionale.
Con anche la delicatezza,
esatto,
che comporta.
Bisogna sempre capire che quando si va a consolidare uno strato pittorico c'è tutta una metodologia prima dei tempi di reazione di questi materiali che bisogna aspettare. Abbiamo avuto anche dei ricorsi che ci hanno anche rallentato nel corso di questi anni, quindi ecco, parliamo di restauro, non di edilizia tradizionale. 7 anni sembrano tanti, ma...
Forse sono pochi invece rispetto alla mole. Certo. Ecco, questo è un po', come dire, una lecita e umanissima domanda che ci si può porre, che spesso ci si pone quando i lavori vengono fatti, diciamo, in un dietro le quinte, no? È difficile avere sempre l'idea di che cosa presuppone poi un grande risultato. Tutti siamo felici di salutare il grande risultato, e senza dubbio così sarà tra poche ore, tutti saranno molto felici. Meno si pensa a tutto il lavoro che c'è dietro, umano, organizzativo, e i problemi che ne possono nascere. Questo è un po' una debolezza umana, viene da dire, Don Zanini, che tutti noi possiamo avere in molte circostanze.
È vero, comunque io ho vissuto tutti questi 7 anni, prima per incarico del Vescovo Pier Giacomo, poi del Vescovo Valerio, passo dopo passo, con tantissimi sopralluoghi, 1000 mail, lettere, un cammino che è stato, non lo nascondiamo, anche faticoso, perché certo 7 anni sono tanti, ma effettivamente entrando oggi nella cattedrale ci accorgiamo che sono giusti. Io invito anche Fausto magari a visitare la cattedrale, e tutti ci accorgiamo di quanto davvero necessario fosse il tempo per restaurare bene questo spazio, che è splendido. Io devo dire che, pur avendo vissuto questi 7 anni con intenso lavoro e splendida collaborazione con tutti, vedendo il risultato, in un battito d'occhio si dimentica in fondo anche tutto lo sforzo fatto, ed è come se tutto fosse volato.
Anch'io invito Fausto a visitare la cattedrale e magari a venire anche nei nostri uffici a vedere anche lo stato di conservazione che noi ci siamo ritrovati a inizio dei lavori nel 2010,
vedendo la differenza,
esatto, degli apparati fortemente degradati. Occorre dire che per oltre cent'anni la cattedrale non ha subito nessun tipo di intervento di restauro, quindi noi ci siamo confrontati con dei gravi problemi di conservazione.
C'era un progresso,
un grande livello di sporcizia accumulata nei decenni e dei gravi problemi. Spesso quando si vede un risultato finale ci si dimentica di quello che era poi il risultato di partenza. Io l'altro giorno scorrevo delle foto di prima dei lavori e quelle dopo i lavori, e anch'io stesso che ho seguito per tutti questi anni i lavori mi meravigliavo un po' di quanto è stato fatto, quindi ecco, bisogna sempre rapportarsi allo stato di partenza.
Ancora un breve stacco musicale e poi giungiamo alle nostre conclusioni.
Take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days, electing strange perfections and any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? Honey, there is no. God knows I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new.
E siamo all'ultimo giro di boa della nostra chiacchierata, proviamo a tirare delle conclusioni. Voglio ricordare che si fosse messo all'ascolto più tardi, che stiamo dedicando il nostro spazio a Mille Voci alla riapertura della cattedrale dopo il restauro durato 7 anni, il restauro della parte interna. Con noi molti ospiti, l'architetto Franco Pessina, l'architetto Stefano Alberio, l'architetto Andrea Ruggero e Simonetta Biagio Simona con Don Nicola Zanini. Allora, io volevo chiedere, Simonetta Biagio Simona, come equilibrare, perché è una domanda che mi faccio spesso e credo che sia forse anche cruciale per voi, come equilibrare un intervento conservativo come è stato questo, che ridia quindi antico splendore alle stratificazioni secolari e che però sia contemporaneamente, se non innovativo in senso stretto e forzato, comunque consone alla sensibilità contemporanea, perché credo che questo sia un aspetto molto importante.
Certo, questo è stato l'aspetto centrale della questione del restauro della cattedrale, durante il quale si è dovuto trovare la soluzione per, da una parte, l'aspetto conservativo, da una parte le esigenze liturgiche moderne, quindi un nuovo presbiterio, e questo ha comportato una discussione sulla posizione, come ha già illustrato l'architetto Pessina, dell'altare e degli altri elementi del presbiterio, il mantenimento comunque dell'altare barocco, dell'altare storico, e il funzionamento, diciamo, coordinato di tutte le parti della Chiesa. Per arrivare a questo è proprio importante quello che dicevo prima, l'approfondimento storico e artistico, ma poi anche il dialogo, la discussione con la curia, con l'architetto, la sensibilità dell'architetto nei confronti del restauro, ma anche di come inserire questi elementi nuovi. Ed è veramente un lavoro che è stato portato avanti negli scorsi anni, direi in modo assolutamente costruttivo e positivo, e il risultato è lì da vedere. Noi siamo convinti che questa soluzione che è stata adesso scelta, disegnata, realizzata dall'architetto Pessina e dal suo studio, veramente corrisponda a questo equilibrio delle parti.
Noi stiamo per salutarci, voglio però riferire due testimonianze secondo me importanti. Intanto Giovanna, che dice: che emozione poter rientrare in cattedrale, pensate, mi ci sono sposata 47 anni fa all'altare della Madonna delle Grazie. Intanto augura buona giornata a tutti. E poi Monica dice: buongiorno a voi, il tetto della cattedrale è stato fatto dall'impresa Bogana di Arvigo e Calanca, sono bravissimi, io abito poco lontano e vi abbraccio. Dunque vale la pena citarli, non era pubblicità, perché questo testimonia della adesione, no, della popolazione, e questo credo che sia lo scopo che si voleva raggiungere, Don Zanini.
Esatto, a me piace questo termine, che emozione, davvero sarà un'emozione per tutti. Abbiamo vissuto tanti momenti emozionanti in questo cammino. Io ricordo quando è stato portato l'altare dentro la cattedrale, questo masso di pietra di saltro di 4 tonnellate, tanti momenti belli con tutte le fatiche anche, ma credo che i momenti emozionanti arriveranno ora con la celebrazione di domani e poi con le tante celebrazioni che attorno al Vescovo vivremo in cattedrale, per essere pietre vive e che fanno vivere questo bel edificio.
Emozione e fare vivere, credo che siano queste le parole chiave per tutti i cittadini. Dunque, brevemente voglio ricordarvi che la cerimonia ufficiale sarà oggi alle 17, ma da domani, sabato 14 ottobre, alle ore 9:30, si terrà la celebrazione eucaristica con il rito della dedicazione dell'altare presieduto dal Monsignor Valerio Lazzari, vescovo di Lugano. Sarà teletrasmessa dalle ore 9 dalla 1 dalla nostra radiotelevisione su grande schermo, peraltro anche nel giardino del Palazzo Vescovile, ma che domenica si continuerà, domenica 15 ottobre, dalle 9 alle 12, con delle interessantissime visite guidate della cattedrale. Potrete toccare con mano e soprattutto vedere quello che oggi vi abbiamo raccontato, che abbiamo tentato di evocare, e alle 17, come forse a questo punto già sapete, il concerto diretto dal maestro Diego Fasolis con il coro e i solisti della RSI. Vi ricordo ancora una volta che potrete seguire la manifestazione dalle ore 9 alle ore 12 sabato 14, perché teletrasmessa dalla 1. Non mi resta che salutare, ringraziare tutti i nostri ospiti, Simonetta Biagio Simona, l'architetto Andrew Ruggero, l'architetto Franco Pessina, l'architetto Stefano Alberio e Don Nicola Zanini per essere stati con noi. Naturalmente buona giornata a tutti da Rosana Maspero, senza dimenticare che Mille Voci torna settimana prossima con Nicola Colotti.
Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzovico e Lugano.